Buongiorno, io sono Alessia Frusciante, faccio parte del Linux User Group di Firenze e appunto volevo presentare una panoramica della situazione internazionale. Ovviamente non è possibile fare una panoramica estensiva, sarà necessariamente un riassunto diciamo, delle cose che ritengo più importanti, degli esempi di come anche siano state varate anche di recente delle leggi, come accennava prima anche Marco, che vanno nella direzione della limitazione della privacy e del diritto all'anonimato. E diciamo come casi particolarmente importanti credo che gli Stati Uniti siano sicuramente di riferimento, in quanto negli Stati Uniti intanto c'è la diffusione massima dell'uso di internet e quindi anche le leggi diciamo, sono abbastanza all'avanguardia per certi versi. Poi credo sia molto importante anche perché dà una direzione comunque per gli altri paesi, per comunità europea inclusa, soprattutto dal punto di vista tecnico. È importante che vedere cosa è successo chiaramente nella comunità europea, ho preso alcuni esempi che mi sembravano particolarmente eclatanti e poi vorrei parlare della Cina in quanto è un paese che non è un paese non occidentale, che però ha un numero di persone che accedono a internet piuttosto ingente, molto piccolo rispetto alla popolazione, però ovviamente essendo così grande la popolazione della Cina ci rendiamo conto che anche una piccola frazione costituisce un numero enorme di persone. Direi che una delle dei fatti che sono accaduti più importanti recentemente per quanto riguarda la privacy su internet è il fatto che è stata votata una legge che si chiama USA Patriot Act, che è un acronimo che significa, come c'è scritto, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, che è stata proposta il 19 settembre 2001. Ovviamente la data è molto significativa, in quanto è stata proposta a caldo immediatamente dopo i fatti dell'11 settembre, è stata votata in maniera abbastanza veloce e riguarda tantissimi campi in realtà, è una legge piuttosto ampia, che non riguarda solamente la privacy elettronica, anzi diciamo che la privacy elettronica in un certo senso potrebbe essere considerata marginale, in quanto la legge riguarda anche la detenzione preventiva, in particolare degli immigrati che vivono negli Stati Uniti. Si compone di articoli che sono a validità limitata nel tempo, cioè fino al 31 dicembre 2005, dopodiché dovranno essere rivisti e vedere se se non sono stati effettivamente efficaci, eventualmente prorogati nel tempo, e articoli a validità illimitata, loro parlano di sunset per quelli che hanno validità limitata nel tempo, che in realtà sono stati introdotti solamente durante la discussione, in quanto all'inizio la legge non prevedeva questo tipo di articoli. Vorrei dettagliare un attimo quali sono i meccanismi di sorveglianza previsti. Ci sono le intercettazioni, che sono effettivamente l'intercettazione di tutto il traffico che passa, quindi sia telefoniche che su internet, significa intercettare ovviamente il contenuto anche di quello che viene detto. Perquisizioni vabbè, che sono di tipo fisico, e poi ci sono dei dispositivi pen register e trap and trace che sono originariamente nascono nell'ambito telefonico, sono dispositivi che permettono di sapere, dato un certo numero di telefono, a quali numeri vengono fatte delle telefonate da quel numero di telefono e quali telefonate vengono ricevute da quel numero di telefono là. In particolare, cosa è successo? Questo USA Patriot Act dice intanto che i dati che sono inviati sulla rete possono essere monitorati ovviamente previo ordine di un giudice, indipendentemente dal fatto che la persona sia indagata, cioè se si reputa che sia rilevante per un'indagine di terrorismo si possono monitorare i dati sia telefonici che su internet sotto ordine di un giudice. Inoltre si estende la sorveglianza anche per atti non terroristici in realtà, perché dentro questa legge si parla anche di estensione al Computer Fraud and Abuse Act, che riguarda invece appunto l'abuso di un computer, per esempio atti di cracking di siti o cose di questo genere. Inoltre si estende la definizione di terrorismo, secondo alcuni commentatori, in maniera abbastanza generica, anche se chiaramente si tratta sempre di atti di violenza, però diciamo si rischia di far rientrare nella definizione di terrorismo cose che poi non tutti sono d'accordo che sia veramente terrorismo, in quanto sono atti anche di protesta contro, cioè a volte a danneggiare l'immagine del governo, e quindi insomma forse non rientra proprio nella definizione stretta di terrorismo. E poi una cosa molto importante è che i dispositivi di cui parlavo prima, cioè PEN e Trap and Trace, sono estesi anche alle comunicazioni via internet. Il problema, chiaramente questo tipo di intercettazioni, diciamo di sorveglianza, richiede meno richiede meno restrizioni rispetto a una intercettazione vera e propria, in quanto si intercettano solamente i numeri di telefono a cui si telefonano, non si intercettano i dati. Il problema per quanto riguarda le comunicazioni via internet è che i dati di instradamento non sono separati dai dati poi dei messaggi che vengono inviati, cioè praticamente quando uno manda un messaggio, per esempio email via internet, tutti i dati vengono spezzettati in tanti pacchetti, ciascun pacchetto ha un indirizzo a cui viene inviato, ma contiguo a questo indirizzo ci sono anche i dati che hanno esattamente lo stesso formato degli indirizzi, e quindi praticamente non è possibile fare uno strumento che prende solamente i dati di instradamento. Questa norma tra l'altro non scade, non è una di quelle che vengono riviste alla fine del 2005, e come dispositivo da adottare per la sorveglianza si fa esplicita menzione di Carnivore, forse molti di voi l'avranno sentito parlare. Che cos'è questo Carnivore, che adesso si chiama DCS-1000? È un dispositivo che è stato sviluppato per l'FBI dalla NSA. L'NSA è la National Security Agency, che è un'agenzia appunto riguardo alla sicurezza nazionale, in cui sono impiegati tantissimi matematici, che studia meccanismi appunto per la sorveglianza, per la cifratura, diciamo possiamo chiamarlo il braccio matematico delle agenzie tipo FBI e CIA. Cosa fa questo Carnivore? È praticamente quello che si chiama uno sniffer, cioè è un dispositivo che installato in un certo posto, per esempio in un service provider tipicamente, è in grado di intercettare tutto il flusso dei dati e passa in quel dato, diciamo, chiamiamolo in quel dato filo. Questo sniffer intercetta tutto, cioè non è che intercetta solamente alcuni dati. Chiaramente poi ci possono essere messi dei filtri che fanno sì che solamente alcuni dati vengano registrati. Infatti nell'ordine del giudice deve essere specificato chi è la persona da tracciare e quali sono i dati che vanno tracciati. Chiaramente una volta che sono stati installati questi Carnivore, poi l'uso che viene fatto non è facilmente controllabile, in quanto sono dei software che possono essere facilmente riprogrammati, cioè non riprogrammati, configurati in maniera diversa per intercettare qualunque tipo di messaggio o di persona. I dettagli di funzionamento dei Carnivore non sono noti, perché è un progetto segreto, però c'è stata un'associazione per i diritti della privacy su internet che si chiama EPIC, che ha permesso di rendere pubblico il funzionamento a grandi linee, in quanto ha chiesto un Freedom of Information Act, cioè praticamente una legge ha chiesto che venissero rivelate le informazioni non segrete, diciamo, di questo dispositivo. Quindi diciamo si è creata, siccome dopo l'11 settembre, il Carnivore esisteva già prima, dopo l'11 settembre le informazioni sono che in molti service provider sono stati installati questi Carnivore per le indagini. Chiaramente si è creata in questa maniera un'infrastruttura a livello nazionale americano per controllare qualunque cosa. Poi bisogna vedere come viene usata, ovviamente. Però, insomma, intanto. L'altro argomento di questo convegno è l'anonimato. Quindi volevo parlare un attimo di una pratica che negli Stati Uniti è abbastanza diffusa per quanto riguarda l'anonimato in rete. Cioè questi SLAP. SLAP sono questi Strategic Lawsuits Against Public Participation, che in realtà non si applicano in generale alla comunicazione in rete. Sono dei processi appunto fatti in maniera strategica, cioè vengono intentate delle cause contro chi protesta. Sono cause spesso pretestuose, nel senso che cosa succede? Per esempio sono gli ambientalisti, cioè, si fa una protesta perché una certa ditta inquina, per esempio. E allora questa ditta fa delle cause ad alcune persone, per esempio perché hanno invaso il territorio, la proprietà privata della ditta. Cosa che, per esempio, durante una manifestazione, durante una protesta, qualcuno si è entrato nella proprietà privata. Cosa succede? Che questa causa poi spesso non viene nemmeno vinta dalla ditta, però ha un effetto cosiddetto chilling effect, cioè praticamente si fa intimidazione nei confronti di chi protesta, sapendo che se te protesti rischi di andare incontro a una causa che comunque ha delle spese, che comunque dura un certo tempo e poi può essere anche considerata a tanti cittadini semplicemente stressante, e poi in caso di perdita, siccome generalmente sono cause che vengono fatte per milioni di dollari, c'è anche la paura di perdere, insomma, di non poterle pagare, questa cosa, diciamo, ha un effetto intimidatorio. Questi slap, c'è chiaramente un gioco di parole, perché slap significa anche schiaffeggiare, to slap, e quindi si dice che sono stati slapped alcuni schiaffeggiati, diciamo alcuni che protestavano. Come si applica questo al caso del cyber slap? Cosa succede? L'anonimato è tutelato dalla Costituzione statunitense, è riconosciuto, i padri fondatori avevano fatto pamphlet anonimi durante, quando era colonia inglese, quindi diciamo c'è tutta, cioè, come si ricordava prima, l'anonimato ha anche un valore importante anche nella storia. Però ci sono delle possibilità di attacco, in quanto se uno mandando una mail anonima, magari dopo spiego cosa si intende per anonima in questo caso, oppure scrivendo su un forum con uno pseudonimo, ecco, più che altro pseudonima, più che anonima, però se viene fatta una causa per diffamazione, oppure se si ritiene che vengono infrante delle leggi relative al copyright o sui marchi, oppure si dice che una certa persona ha rivelato dei segreti industriali, si crede che quello sia un dipendente e quindi ha fatto un reato, si possono intentare delle cause. Cosa succede quando vengono intentate queste cause? Se non si prendono particolari accorgimenti, quindi si cambia semplicemente per esempio il mittente di un messaggio email, oppure si scrive su un forum usando un nome fantasioso, come si diceva prima, come è stato detto anche prima, i service provider hanno tutti i mezzi per risalire a chi è stato l'autore di un certo messaggio, in quanto hanno i log del momento in cui ci si è connessi e quindi si può risalire tramite, insomma, è abbastanza semplice se si hanno chiaramente un controllo su tutti gli SP, risalire all'autore di un messaggio. In teoria gli SP non possono rivelare informazioni confidenziali su un cliente. È ovvio che di fronte a una citazione, cioè non è ovvio, però insomma quello che succede in pratica è che di fronte a una citazione molti SP rivelano i dati, perché se non rivelano i dati potrebbero essere citati a loro volta. Quindi alcuni ISP in realtà avvertono prima il cliente che c'è questa richiesta, altri non lo fanno, anzi diciamo la maggioranza non lo fa, con il che cosa succede? Che praticamente l'anonimato in realtà in questo modo non è tutelato, anche se poi la causa non viene assolutamente discussa. Ci sono stati casi di aziende che hanno citato per esempio una ventina di persone perché mi hanno fatto critiche, hanno chiesto di sapere chi erano e poi basta, cioè la causa praticamente è stata ritirata. Questo significa praticamente che c'era semplicemente un intento, come si diceva prima, un chilling effect, cioè attenzione a scrivere cose su di noi perché vi troviamo anche se usate degli pseudonimi. Una possibile tutela, che è la tutela chiaramente ogni persona si dà, un'autotutela, è l'anonimato forte, di cui si parlerà poi nel pomeriggio negli interventi tecnici, in quanto l'anonimato dato dal fatto che uno cambia il proprio mittente in un'email non è assolutamente forte, insomma, cioè è di ordine di grandezza più debole di quello di cui parleremo dopo. Il centro di tutti questi sistemi, sia dell'anonimato forte, sia del fatto di mantenere la confidenzialità e quindi la possibilità di non essere, che i nostri dati non vengano facilmente identificati e letti, è la crittografia. Negli Stati Uniti la crittografia ha una storia abbastanza interessante, in quanto l'esportazione di programmi o hardware relativi alla crittografia, o anche semplicemente sì, appunto, programmi sorgenti, qualunque, faceva parte di una legge chiamata ITAR, che era un regolamento relativo al traffico internazionale di armi. Può sembrare strano, però effettivamente potrebbe essere considerata un'arma strategica, il fatto che, insomma, che un nemico possa comunicare senza che gli Stati Uniti potessero capire cosa stava succedendo, insomma, che cosa si comunicassero, era piuttosto sentita come cosa, e quindi è stata fatta questa legge. Quindi cosa succede? Questa legge dava la possibilità fino al 96 di esportare solo crittografia debole. Cosa si intende per debole? Si intende crittografia con algoritmi anche forti, cioè algoritmi che erano stati provati da tantissimi crittografi nel mondo e quindi di indubbia validità matematica, però con una lunghezza delle chiavi abbastanza corta. Cosa significa lunghezza delle chiavi? Significa praticamente che ci sono dei parametri in questi algoritmi che cambiando ogni volta rendono praticamente impossibile, anche se si usa lo stesso algoritmo, a un terzo capire la comunicazione tra due persone. In generale, anche se non è sempre vero, diciamo, se l'algoritmo è fatto sufficientemente bene, maggiore è la lunghezza di questo parametro, la lunghezza della chiave, è più difficile capire cosa questi due si stanno dicendo. Perché era permessa solo l'esportazione di crittografia debole? Perché probabilmente l'NSA, che è l'agenzia di cui sopra, aveva i mezzi tecnici per poter decifrare qualunque messaggio fosse scritto con questo tipo di crittografia. L'esportazione riguardava anche semplicemente mettere un programma su internet, a meno che non si prendessero precauzioni per fare in modo che da tutti gli stati tranne gli Stati Uniti fosse impossibile scaricare il programma. Chiaramente questo poi tecnicamente non è, in realtà non è così semplice. perché insomma, per come è fatta internet non è sempre semplice capire da dove viene scaricato un programma. E poi vabbè, insomma, ci sono altri dettagli, usando la crittografia a sua volta è più difficile risalire alle fonti da cui certi programmi vengono scaricati. Questa cosa presentava grossissimi problemi per l'hardware, perché un produttore che volesse fare un prodotto che aveva un mercato sia negli Stati Uniti che fuori dagli Stati Uniti doveva fare o due prodotti diversi, o se no doveva fare un prodotto di crittografia debole anche per l'uso interno. Per quanto riguarda il software, i problemi sono stati aggirati, in quanto si potevano fare delle patch, cioè dei pezzi di programmi che implementavano la parte di crittografia forte, mettendoli su archivi che si trovavano al di fuori degli Stati Uniti. Alcune ditte facevano sviluppare la parte di crittografia forte fuori dagli Stati Uniti, per esempio in paesi europei in cui queste leggi non ci sono. Fino al 2000, per esempio, alcuni browser prodotti negli Stati Uniti, molto noti, molto diffusi, usavano solo crittografia debole. Quando è che si usa la crittografia con un browser, quando si naviga? Ad esempio, quando ci colleghiamo al sito di una banca, per esempio. La comunicazione, dopo una volta ci siamo autenticati presso la banca, la comunicazione relativa ai nostri conti viene cifrata con una chiave cosiddetta di sessione, che cambia ogni volta che noi ci colleghiamo. Ecco, e queste chiavi di sessione erano necessariamente corte sui browser che erano rilasciati da alcune ditte statunitensi, che non facevano questo doppio meccanismo di far sviluppare all'estero. Negli anni le leggi sono gradualmente cambiate, allentando via via i controlli. In questo momento, ad esempio, i programmi di cui si può leggere il sorgente sono esenti da restrizioni. Cosa sono i sorgenti dei programmi? Quando un programma viene scritto, tipicamente viene scritto in un linguaggio, diciamo, simile a quello al linguaggio umano, che poi per essere compreso da un computer deve essere tradotto, diciamo. Questa traduzione è virtualmente unidirezionale. Nel momento in cui io ho scritto un programma e l'ho tradotto, cioè si dice compilato nel linguaggio del computer, è difficile tornare indietro. Se però, in questa legge, diciamo adesso, se vengono fornite sorgenti, quindi chiunque sostanzialmente può capire cosa fa quel programma che viene esportato, non ci sono restrizioni, se non il fatto che prima di esportarlo deve essere notificato al Ministero del Commercio di quali programmi si tratta e gli deve essere mostrato il codice, sostanzialmente c'è una specie di censura preventiva. Chiaramente rimangono fuori, non si possono esportare a paesi terroristi nessun tipo di programma, qualunque sia la forma, insomma, sono questi noti paesi. Sempre a proposito di questo, vorrei parlare del caso Bernstein. Daniel Bernstein è un professore universitario che insomma, piuttosto noto nell'ambito della scrittura di programmi sicuri in generale, ma anche crittografici. Che all'epoca nel 95 era ancora studente di dottorato, credo, che ha fatto causa insieme all'FF, che è un'altra organizzazione che si occupa dei diritti digitali, ha fatto causa all'Agenzia per il Controllo delle Armi sostenendo che appunto questa legge era incostituzionale. La tesi era che il codice sorgente, cioè questo programma scritto in linguaggio simile a quello umano, può essere equiparato al discorso speech, code speech, cioè praticamente ricadeva nella libertà di parola, quindi nel primo emendamento. Questo caso è stato importantissimo in quanto effettivamente poi ha vinto la causa, quindi è stata dichiarata l'ITAR incostituzionale quando riguardava l'esportazione di codice sorgente, sul codice compilato non si è espressa. E questo è stato un motivo fondamentale per il cambio delle leggi che sono state via via rilassate. Tuttora sta facendo causa appunto sull'aspetto che accennavo prima, cioè che prima dell'esportazione, anche se si tratta di codice sorgente, ci vuole comunque un'autorizzazione governativa. Cosa dice Bernstein? Io sono un ricercatore universitario, spesso lavoro in equip con persone che vivono all'estero, faccio continuamente scambio di codice perché il mio lavoro è scrivere codice e quindi io non posso farlo se non prima non notifico all'ufficio competente che sto scrivendo del codice, che è di tipo crittografico e quindi mi deve dare il nulla osta. E questa cosa, secondo lui, è incostituzionale, in quanto chiaramente da nessuna parte nel primo emendamento si fa menzione della crittografia come eccezione alla libertà di parola. Un altro caso interessante dal punto di vista storico, sempre legato all'uso di crittografia, era questo Clipper Chip, che è un dispositivo crittografico nato per cifrare in realtà le comunicazioni vocali, ma che poteva essere applicato anche a comunicazioni via internet, che non, in maniera appunto che si garantisse la riservatezza dei dati che transitavano. questo prodotto, questo clipper chip era stato fatto sostanzialmente su commissione dell'NSA, che aveva sviluppato l'algoritmo chiamato Skipjack. Qual era il vantaggio, ovviamente, cioè cosa c'era sotto? Perché era stato scritto dall'NSA ed era un algoritmo segreto? Perché in realtà questo algoritmo era stato fatto in maniera tale che l'NSA avesse la possibilità di decifrare qualunque messaggio cifrato con questo dispositivo. Come veniva fatto questo? Veniva fatto tramite il cosiddetto key escrow, cioè l'affidamento di chiavi. In pratica, quando veniva creato uno di questi dispositivi, veniva creata anche una chiave che sostanzialmente fungeva da chiave di riserva. Cioè, è vero che le due persone avevano garantita riservatezza quando parlavano tra loro, tranne che chi aveva quest'altra chiave, che poteva, indipendentemente dal fatto che loro ne fossero a conoscenza, decifrare qualunque tipo di messaggio inviato. Questo insieme, questo database di chiavi enorme, era in mano dell'NSA, che prometteva di farne buon uso e basta. Ci sono molte critiche, veramente, ci sono state una marea di critiche a questo clipper chip, in particolare il fatto di usare l'algoritmo segreto, che non è considerato molto bene nel campo della crittografia. Tipicamente tutti gli algoritmi per essere considerati buoni, devono essere sottoposti al cosiddetto peer reviewing, cioè altri crittografi devono vederli e dire se secondo loro ci sono punti deboli oppure no. La forza dell'algoritmo non sta nel fatto che nessuno conosce come funziona, sta nel fatto che è fatto bene, che quindi se non si conosce la chiave è impossibile virtualmente decifrare il messaggio se non per forza bruta. Inoltre, difficilmente sarebbe stato usato da criminali che volevano nascondere i loro messaggi, cioè sapendo che l'FBI poteva decifrare qualunque messaggio, è difficile credere che avrebbero potuto utilizzare la frode, usare il clipper chip per fare attività criminose sarebbe stato quantomeno controproducente, quindi è difficile pensare che avrebbero usato. Inoltre, il fatto che ci sia il recupero, il key escrow, cioè l'affidamento delle chiavi, oppure il key recovery, come era stato chiamato anche successivamente, che insomma dava un'idea più edulcorata, in quanto si metteva in evidenza come qualcuno, una terza parte, poteva recuperare una chiave quando essa fosse stata persa, quindi poteva recuperare dei dati cifrati che in altra maniera non sarebbero stati recuperabili. Questo key escrow è considerato una cattiva idea perché costituisce un percorso alternativo ai dati cifrati e quindi è un punto debole del sistema. Se qualcuno avesse avuto accesso al database, per esempio dell'NSA, che conteneva le chiavi, queste chiavi affidate, le master key cosiddette, sarebbe stato una catastrofe, perché chiunque avrebbe potuto accedere ai messaggi di altre persone senza che queste se ne rendessero conto. Oltretutto già è difficile scrivere un'infrastruttura con crittografia forte che funzioni bene senza il key escrow. Poi scrivere un'infrastruttura in cui c'è anche il key escrow e quindi a chi vanno affidate le chiavi, come farlo in modo sicuro e così via, è una cosa che è sostanzialmente considerata talmente difficile che insomma è intrinsecamente considerata una cattiva idea. A questo punto vorrei avvicinarmi all'Europa e direi che Echelon è un caso piuttosto interessante. Echelon è stato per molti anni una leggenda metropolitana, perlomeno se ne parlava in certi ambiti, però non se ne sapeva molto, e invece negli ultimi anni sono venute fuori molte più notizie. È un sistema di sorveglianza molto ramificato, in quanto sorveglia diversi tipi di comunicazione, non solamente quella internet, ma anche satelliti, cellulari e presumibilmente anche telefonate via cavo, almeno quelle internazionali. A cui partecipano questo sistema di sorveglianza gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, Australia e Nuova Zelanda. Gli accordi tra Stati Uniti e Regno Unito risalgono in un momento non ben determinato del dopoguerra, relativamente alla sorveglianza degli Stati europei. Il progetto come Echelon sembra essere nato nel 1971. Uso tutti questi sembra perché in realtà è un progetto segreto di cui le cose si sanno a spizzichi e bocconi, per così dire. La svolta per quanto riguarda la conoscenza pubblica di questo progetto è stato il fatto che il Parlamento europeo ha formato una commissione d'inchiesta nel 2000 che doveva appunto indagare se questo Echelon non esisteva, perché fino a quel momento c'era semplicemente delle voci, e poi cosa effettivamente faceva. La commissione ha fatto anche un viaggio negli Stati Uniti in cui doveva incontrare i responsabili della CIA e dell'NSA e che non l'hanno incontrata e quindi non ha potuto appurare certe cose. Dopodiché ha pubblicato un documento nel 2001, a nome cioè è un documento pubblicato al Parlamento Europeo, quindi insomma piuttosto ufficiale, in cui afferma appunto che ESHA non esiste, anche se gli Stati Uniti non hanno mai affermato che esiste, cioè hanno detto sempre no comment a proposito di Echelon, e non solo, ma si consiglia in questo documento di diffondere l'uso della crittografia per proteggere i cittadini e non solo i cittadini ma anche le imprese, in quanto, come si accennava prima, probabilmente tramite Echelon sono state fatte anche, sono state anche vinte insomma, delle gare, o comunque ci sono stati degli imbrogli dal punto di vista commerciale, e quindi c'è stato un vantaggio in debito da parte di aziende statunitensi rispetto a aziende europee. La Commissione, il documento è piuttosto interessante, anche se alla fine non dà dati sicuri sulle quali comunicazioni sono state spiate, anche perché appunto nessuno ha rilasciato niente di coloro i quali sanno effettivamente che cosa è stato fatto esattamente. Questo resoconto della Commissione d'inchiesta ha avuto un effetto anche negli Stati Uniti, in quanto EPIC, sempre la solita associazione di cui parlavo prima, ha richiesto uno studio dell'NSA a proposito dell'attività di sorveglianza cosiddetti domestic dagli Stati Uniti, cioè quelle che invece venivano fatte all'interno, sempre con meccanismi simili, perché ovviamente il concetto tecnologico alla base è lo stesso per quanto riguarda l'intercettazione di comunicazioni. Passiamo invece a un argomento appunto puramente europeo, solamente europeo, che è questo RIP, che è Regulation of Investigatory Powers, che è una legge del Regno Unito entrata in vigore nel 2000. Questa legge è piuttosto forte, in quanto attacca chi usa la crittografia in un certo senso, in quanto per reati particolarmente gravi, se uno è sospettato di un reato particolarmente grave, ad esempio terrorismo o anche pedofilia, se utilizza comunicazione cifrata, deve fornire le chiavi per decifrarla. Cioè, se uno non fornisce le chiavi, rischia fino a 2 anni di detenzione, anche se in realtà è ammesso il fatto che una persona si possa essere dimenticata una chiave. All'inizio, in questa legge, non era prevista questa cosa, cioè se una persona era dimostrato che era in possesso di una chiave in un certo momento e dopo non l'aveva più, aveva lui l'onere di dimostrare l'aveva persa, cioè che non poteva più accedere ai dati, che insomma è piuttosto difficile. Fortunatamente durante la discussione di questa legge è stato cambiato, è stato ribaltato, quindi se una persona dice che la chiave si era dimenticata, in realtà è compito dell'accusatore dimostrare che ne è ancora in possesso. Un'altra cosa importante di questa legge è che chi ha fornito le chiavi agli investigatori non può comunicarle a nessun altro. Il razionale dietro questa norma è il fatto che chi fa attività criminose, cosa succede? Siccome quando le chiavi vengono consegnate alle autorità, possono continuare a intercettare i messaggi che questa persona riceveva e decifrarli. Quindi la razionale dietro questa norma era, se una persona avverte tutti i suoi complici che le chiavi sono state consegnate alle autorità, ovviamente questi smettono di scrivergli e quindi non possiamo incastrare chi collabora con lui. In realtà, quantomeno ingenuo questo pensare che l'unico modo di comunicare che una chiave è stata ritirata sia questo. Ad esempio, la legge prevede il fatto che una chiave possa essere revocata comunque, anche se non viene comunicato esplicitamente che le chiavi sono fornite agli investigatori, una persona può revocare una chiave, cioè può renderla non valida e quindi di fatto bloccare tutte le comunicazioni che arriverebbero a lui tramite questa cifratura, quindi i suoi complici potrebbero benissimo accorgersi in altro modo, anche se lui non comunicasse effettivamente a loro che la chiave è stata consegnata all'autorità. Inoltre questa legge prevede l'installazione di black boxes all'interno dei service provider in Inghilterra, anche lì sembra molto diffuso, simile a Carnivore, cioè altri sniffer, altri dispositivi che intercettano tutta la comunicazione internet nei service provider, che quindi virtualmente controllano tutta la comunicazione internet da chi si collega dalla Gran Bretagna. Inoltre uno dei dubbi che sinceramente viene di fronte a questa legge è che se una persona rischia il carcere per terrorismo internazionale probabilmente preferisce perdere 2 anni di detenzione perché non consegna le chiavi e fa decifrare tutti i suoi messaggi in cui magari c'è scritto i piani per attaccare chissà cosa. Chi invece chiaramente non vuole rischiare 2 anni di detenzione è chi, come si diceva prima, non ha niente da nascondere. Quindi questa legge mi sembra principalmente punitiva verso chi appunto non ha molto da nascondere, quindi 2 anni di detenzione sembrano tanti. Una possibile autotutela nei confronti di questo tipo di legge è la steganografia, che è una tecnica di cui si parlerà più avanti nel pomeriggio, e che riguarda il fatto sostanzialmente a grandi linee che non solo il messaggio è cifrato, ma non si vede nemmeno c'è un messaggio, cioè c'è il modo di mandare un messaggio a un'altra persona senza far vedere che in realtà si sta mandando qualcosa. Chiaramente la domanda che viene di fronte a queste leggi, sia il RIP che il Patriot Act, è se queste libertà preesistenti, quindi il fatto che la gente potesse invece avere il libero uso di crittografia senza temere nessun tipo di pena, hanno in qualche modo impedito di rintracciare efficacemente i terroristi, cioè se le vere ragioni sono state il fatto che non si poteva chiedere le chiavi alle persone, per esempio. Sono tornato su. E qui arrivo alla Cina. Vi accennavo prima che la Cina, secondo me, è particolarmente importante, in quanto la Cina ha 60 milioni di utenti internet. Quindi, insomma, sebbene sia una frazione minuscola della popolazione cinese, è comunque un numero piuttosto grande, ed è un paese in cui vige un regime, insomma, piuttosto che controlla parecchie cose. Infatti, come si vede, al peggio non c'è mai fine, in quanto in Cina sono installati dei firewall a livello nazionale. I firewall sono dei dispositivi che permettono di scegliere che tipo di traffico può passare oppure no, ad esempio si può bloccare l'accesso a un sito. La Cina, grazie all'aiuto di grandi aziende europee e statunitensi, che hanno, insomma, a quanto pare pecuniano Nolet, hanno installato questi dispositivi in maniera tale che praticamente c'è un controllo centrale di quali siti sono visibili e quali no. In Cina ci sono dei siti che non sono accessibili, perché ci sono dei firewall che bloccano l'accesso di chiunque si connetta in Cina a questi siti. E tipicamente sono filtrati siti considerati non adatti per il contenuto che hanno. Si passa dalla pornografia ai siti di contenuto politico o la CNN, per dire, quindi di informazione al di fuori della Cina. Inoltre, i motori di ricerca cinesi non riportano i siti scomodi, cioè se uno fa una ricerca con certe parole chiavi su un sito, un motore di ricerca cinese, tipicamente i motori di ricerca non cinesi non sono accessibili, e non riportano alcuni siti, quindi uno ottiene dei risultati, però prima c'è una censura che filtra il tutto. Chiaramente stare dietro l'evoluzione di internet è un compito titanico, anche se la burocrazia cinese ha parecchia gente che ci lavora, insomma non è così semplice poi effettuare questi blocchi, e dei modi di uscire probabilmente ci sono, però insomma fa capire qual è il clima che si vive. Inoltre sono stati chiusi moltissimi internet caffè, in quanto internet caffè erano posti in cui sostanzialmente la gente poteva in maniera quasi anonima fare un sacco di cose. In tutti gli internet caffè attualmente presenti ci sono software di sorveglianza, quindi tutta l'attività di tutte le persone che non si connettono da casa ma dall'internet caffè, che comunque sono un buon quarto della popolazione internet, viene sorvegliata, quindi viene monitorato tutto il traffico che queste persone generano. Concludo dicendo che, anche se la situazione può sembrare molto cupa, fortunatamente ci sono delle associazioni, delle organizzazioni che cercano di fare qualcosa per i diritti del cyberspazio, e poi vabbè, comunque potete trovare sul sito, poi io metterò tutti i link alle leggi, ai commenti sulle leggi insieme al materiale, e quindi potete trovarlo anche sul sito. Però queste secondo me sono 4 fra le organizzazioni più importanti, sono tutte statunitensi in realtà, però ho parlato principalmente degli Stati Uniti, che hanno fatto anche la storia della lotta per i diritti del cyberspazio. Quindi vi invito anche a visitare questi siti per vedere delle panoramiche anche più ampie rispetto a quello che ho potuto fare in questo breve tempo. Io avrei concluso.